stiamo sul pezzo. Varie premesse per dire, io presiedo un'associazione che è promossa dalla CIE e che da 10 anni si occupa di rinnovabili di origine agricola e forestale, cioè ci occupiamo di rinnovabili dal punto di vista del mondo agricolo, possiamo dire così, no? Dal punto di vista del mondo agricolo e, lasciatemi aggiungere, agricolo e forestale, perché sarebbe anche questo un pezzo di riflessione da fare. Le considerazioni del Presidente Barile io le condivido tutte, capite? Perché il ragionamento che Antonio ci fa è quello di dire: siamo tutti consapevoli che l'occasione della green economy, dell'economia che si genera attraverso l'energia rinnovabile di cui questo paese ha bisogno, è un'occasione strategicamente importante, forte, è una grande opportunità. Però come sempre le opportunità vanno giocate nella maniera giusta. Perché quando poi le opportunità diventano speculazioni o interessi per pochi, non sono più opportunità. Capite? Cioè, questo è il modo giusto di coniugare. Gli imprenditori agricoli si mettono in gioco, sono disponibili a diventare protagonisti, però naturalmente in un contesto in cui si salvaguardi anche la vocazione strategica dell'agricoltura, che è quella di produrre beni alimentari. E quindi come si coniuga la capacità di fare food e energia, cibo e energia? C'è un percorso virtuoso ed è quello che questa confederazione cerca di coniugare in questo modo, facendo in modo di vedere in che maniera gli imprenditori agricoli diventano protagonisti. Detto questo, proviamo a procedere nella nostra discussione. Io vi chiedo di vorrei provare a condurvi in un ragionamento che voglio fare con voi, in maniera anche un po' informale, se mi consentite. Magari alcune slide salteremo, ma è importante seguire un percorso sul quale volevo, insomma, in qualche modo attirare la vostra attenzione. Le bandierine sono i paesi dell'Unione Europea ed è il punto di partenza nel 2005. Quanta energia rinnovabile nei consumi finali? Chiariamoci subito su un passaggio. Quando noi ragioniamo di energia, non diciamo solo questa, l'energia elettrica, ragioniamo di energia nel senso completo, e cioè energia elettrica, termica e raffrescamento e l'energia per i trasporti. E questi dati sono riferiti ai consumi finali di energia nel senso complessivo. Allora l'Italia parte nel 2005 da quel punto lì, da 5,2% di energia rinnovabile su tutta l'energia complessivamente intesa, elettrica, termica, raffrescamento e trasporti. Partiamo da quel pezzettino lì rispetto agli amici svedesi della Svezia, che già nel 2005 sono quasi al 40% di rinnovabili, tanto per capirci le differenze. E dove dobbiamo andare noi? Dobbiamo andare, se questo computer vi fa, eccolo qua, e dobbiamo arrivare qui. Cioè l'Unione Europea ha, i paesi membri dell'Unione Europea hanno insieme deciso questa strategia, questo pacchetto generale 20-20-20, e cioè dentro a degli obiettivi entro il 2020 arrivare al 20% di energia rinnovabile fatta con tutte le fonti rinnovabili nei consumi finali. Gli altri due eventi sono altri due eventi che sono legati all'efficienza e alla riduzione delle emissioni, ma a noi oggi ci interessa questo. Però questo 20% è stato splittato, diviso, separato, dipende dal punto di partenza. La Svezia, che prima aveva quel 38, quasi 40%, al 2020, e cioè tra 8 anni, deve arrivare quasi al 50%. I punti di partenza sono diversi. L'Italia, che è partita da un 5,2, ha l'obiettivo di arrivare al 17% di energia rinnovabile sui consumi finali da fonti rinnovabili. Se questo è il nostro obiettivo, vediamo un po' il nostro mondo agricolo, agroforestale, che ruolo gioca in questa partita. Questa è una slide rapidissima, è a scala mondiale, cioè nel mondo le varie fonti rinnovabili, carbone, gasolio, petrolio, gas, nucleare, idroelettrico, biomass and waste. Le biomasse, in questo caso, l'Agenzia Internazionale dell'Energia mette insieme le biomasse e i rifiuti, a noi non piace mica questa coniugazione, le mette insieme, però vedete, praticamente vuol dire che nel fronte delle rinnovabili le biomasse sono la prima rinnovabile del pianeta. Ma se noi passiamo a scala europea, siamo nella nostra grande Europa, dentro alle rinnovabili che ruolo giocano le biomasse? Giocano il 66,1%. Il 66,1% di tutta l'energia rinnovabile prodotta fra tutti i paesi degli Stati membri dell'Unione Europea viene fuori dal mondo agricolo e forestale, in pratica, potremmo semplificare così, rispetto alle altre percentuali molto più piccole dell'idroelettrico, della geotermia, dell'eolico e del vento. Salterei questa slide per dirvi che nel percorso che l'Unione Europea ha stabilito, la roadmap, ha stabilito un modo di arrivarci, ha detto 2005, 2010, 2020, e questa è la crescita di energia rinnovabile, l'intero colonnina deve arrivare a quel dato, 1 milione di tonnellate equivalenti di petrolio. Siamo praticamente un po' sotto 250 milioni, di è un'unità di misura, che fra tutti insieme gli Stati membri devono raggiungere entro il 2020. Vedete, la parte verde è la parte di energia rinnovabile che deve saltare fuori, in questa operazione, dal mondo delle biomasse. Cioè, più della metà della rinnovabile attesa al 2020 viene fuori non dalle paleoliche, non dal fotovoltaico. Dovrebbe, secondo questa declinazione, venire fuori da. Ma se noi ragioniamo a scala nazionale, a casa nostra, al 2010, secondo i dati del Piano Nazionale d'Azione che il nostro governo ha presentato a Bruxelles nel luglio dell'anno scorso, il 37% di tutta la rinnovabile nel 2010 era, cioè, l'anno scorso, dalle biomasse, tutte le altre rinnovabili facevano il 67%. Ma la proiezione al 2020, cioè fra 8 anni, dice che il 45% di tutta la rinnovabile deve venire fuori dalla biomassa. Ripeto, elettrica, termica, raffrescamento e biocarburanti per i trasporti. Cioè tutte le altre rinnovabili messe insieme, idroelettrico, solare, fotovoltaico, fanno il 55%. Allora, se questo è un dato, ed è il dato che esce dagli organismi che hanno supportato il Ministero a realizzare il piano, cioè dall'Enea, esce dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, esce dal GSE, cioè degli organismi che hanno supportato i ministeri a calcolare, non vengono fuori così, questo numero potrebbe essere discutibile, ma c'è qualcuno che ci ha lavorato sopra. Ma allora la prima considerazione da fare è questa: ma se dal mondo agricolo e forestale al 2020 si attende che quasi la metà di tutta la rinnovabile che dovremmo fare viene fuori dalla casa nostra, quali sono le politiche da mettere in piedi? Quali sono i modelli? Quali sono le strategie? Di cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Io vi salto questa, perché quella dopo è ancora meglio. Questa. No, quella prima. Vediamo se riesco a tornare indietro. Eccola qua. Questa è ancora meglio non pensiate che io mi diverta a dare i numeri, però i numeri in questo caso sono molto importanti. Perché vedete, questa trottina qui potrebbe essere già risolto il convegno qui, la nostra riflessione. Questa trottina qui ci dice una cosa importante. Questa è Italia, non siamo più in Europa. Al 2020 abbiamo usato una unità di misura che mette insieme tutte le energie, l'elettrica, la termica, il raffrescamento e i trasporti. Quindi sono migliaia di tonnellate equivalenti petrolio. È un'unità di misura che serve a misurare la quantità di energia. Allora, nel 2020, il nostro piano, il piano approvato dal governo, presentato a Bruxelles, cosa dice? Dice, per esempio, che l'idroelettrica, 3.623 migliaia di tonnellate equivalenti petrolio, sarà questo l'obiettivo da raggiungere. dice che, per esempio, la geotermia, cioè l'energia prodotta dal calore della terra, deve arrivare a 710. Dice, per esempio, che la geotermia con pompe di calore a 1273, dice, per esempio, che tutto il solare fotovoltaico, cioè tutto il solare fotovoltaico, deve arrivare a 170 migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio. Dice che l'eolico deve arrivare a questo dato che vedete qui, e cioè, a questo è la stima 2010, scusate, è la stima 2010, dice che 722 è il l'eolico, perdonate quello di prima del solare termico, e delle biomasse 2982. Cioè dice che i rapporti su questa proiezione hanno questa connotazione. Allora, vuol dire che stiamo parlando di una cosa dove il mondo agricolo e forestale ha un ruolo da giocare, se ne è consapevole. Ma come lo giochiamo? Importando dall'Africa le biomasse? Importando l'olio di palma dalla Malesia? Perché possiamo dircelo che l'impianto di Monopoli che fa energia elettrica importa olio di palma dalla Malesia, cioè che attraversa un oceano per arrivare qui da noi? Bisogna che ce lo diciamo. E bisogna che decidiamo se è giusto che i cittadini che pagano la bolletta di energia elettrica, un pezzo di quella bolletta deve essere pagato perché uno fa un grande impianto a Monopoli e importa olio di palma dalla Malesia. Ma vi sembra una cosa che può stare in piedi? Cioè, possiamo dirci che è quella la sostenibilità, perché altrimenti non ci capiamo. Cioè, se la partita ce la giochiamo in questa maniera, allora diciamo, importiamo biodiesel dal Brasile, importiamo le biomasse dall'Africa e così, e il mare dalla foresta dell'Amazzonia e l'olio di palma dalla Malesia per fare energia elettrica. E così abbiamo finito, e così chiudiamo il convegno, e gli obiettivi che ci siamo posti, eccoli trovati in questa maniera. E invece non è così. Invece non è così perché vogliamo mettere in piedi delle strategie, delle politiche, delle proposte, dei ragionamenti. E qui bisogna capire come coniughiamo il ragionamento. Il mondo delle rinnovabili è un mondo articolatissimo, naturalmente, no? Cioè, questa è una sintesi estrema per dire di che cosa stiamo parlando: del solare fotovoltaico e termico, dell'eolico, della geotermia, dell'idroelettrico e di quella partita delle biomasse agricole e forestali che non fanno solo le biomasse solide, ma fanno il biogas e fanno anche i biocarburanti. Ed è di quella partita lì che noi parliamo. Vediamo se riesco a fare andare avanti. Ed è dall'intreccio delle tipologie energetiche interessante che viene fuori la vicenda delle biomasse. Io volutamente non vi parlerò del fotovoltaico e dell'eolico perché abbiamo qui dei relatori che sono qui chiamati apposta per parlarci delle applicazioni in agricoltura, nelle serre, nel nostro mondo, e quindi non invado e non voglio invadere l'atmosfera, un campo che sul quale si sono preparati e abbiamo valenti relatori. Ma continuo a coniugare la mia riflessione sulle biomasse. I biocombustibili solidi fanno energia elettrica ed energia termica, i biocombustibili liquidi fanno elettrica, termica e motrice, e i gassosi fanno tutte e tre, cioè un'articolazione molto interessante. Come sono organizzate le filiere? Sono organizzate in modo molto, anche qui, articolato. Se ragioniamo della filiera, per esempio, delle biomasse solide, in questo caso la filiera del cipato, per dirne una, abbiamo provenienze diverse dalla gestione forestale, dalle potature. Apro una parentesi sulle potature per intenderci. Abbiamo anche in sala degli amici che sono venuti a un convegno a Venezia da pochi giorni fa, e li ringrazio per essere qui presenti. Ci siamo incrociati questo agricoltore che è venuto due giorni fa ad un convegno lo conoscete, un giovane agricoltore che ha delle buone idee. Sulle potature facciamoci un ragionamento sopra. Abbiamo i sindaci che ci fanno le ordinanze e che ci dicono che non dobbiamo più bruciare a terra le potature. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portarle in discarica, forse facciamo delle grandi buche e le portiamo lì. Mi pare che sia una follia totale. Ma se invece le utilizziamo all'interno di una strategia del territorio, cioè in tecnologie avanzate, qualificate, buone, che hanno tutte le caratteristiche per fare una buona energia, facciamo del buon olio, facciamo del buon vino e facciamo anche un po' di energia. Ma soprattutto è meglio se la facciamo per gli agricoltori e con gli agricoltori, no? Con la partecipazione degli agricoltori. E questa è un'esperienza che, per esempio, è partita anche in questa regione. C'è un impianto a Calinera, in provincia di Lecce, vedo qui l'amico Vito Murrone che ha collaborato in questa bella operazione, dove è stato realizzato un impianto da 1 MW elettrico. Secondo la declaratoria della legislazione italiana, 1 MW è la mini cogenerazione, cioè soglie piccole, raccoglie le potature del quel territorio degli uliveti e fa funzionare una tecnologia che fa della buona elettrica e presto speriamo che valorizzi anche la termica, perché lì ce n'è davvero. Poi ci sono delle culture dedicate, ma queste vanno prese in esame con molta cautela solo in alcuni territori. Ci sono tecnologie per piccoli, medi e grandi impianti, rete di teleriscaldamento, cioè le tecnologie sono mature a tutte le scale, questo voglio dire. Sul fronte dei biocarburanti ci sono delle criticità da dire, perché il biodiesel viene fatto con olio vegetale, soia, girasole, colza in primis, olio che viene, si aggiunge metanolo e catalizzatore alcalino, una sola caustica, temperatura, viene fuori biodiesel e glicerina. La semplifico con grande, mi perdonerete, grande sintesi. Ma ragioniamo, se poi l'olio viene fuori dalla Malesia, dove abbiamo disboscato magari la foresta primaria per metterci sulle palme, e per arrivare poi nei porti italiani, scaricare e andare nelle fabbriche che fanno il biodiesel, e poi gli assessori scrivono questo autobus va a biodiesel, mi viene da ridere, mi viene da ridere, cioè tienitelo quell'autobus lì, se devi mettermi in moto una filiera che viene dall'Indonesia, no, che non è roba nostra, e quindi dobbiamo capire come coniughiamo, insomma, un ragionamento agricolo. Noi qua siamo nella sede di un'organizzazione di categoria del mondo agricolo e dice, e noi cosa facciamo in questa operazione? Aspettiamo le navi che attraversano gli oceani o assumiamo delle iniziative per avere un ruolo? L'altra filiera che si è sviluppata è quella dell'olio vegetale puro, cioè gli oli vegetali non transesterificati ma utilizzati in piccola cogenerazione o nella trazione. Ci sarebbe una bella discussione da fare, ma non abbiamo il tempo. E ancora l'altra filiera, quella del bioetanolo, e cioè dalle colture amidacee e zuccherine si ottengono amidi e quindi zuccheri e quindi alcoli e quindi etanolo. La semplifico anche qui. Ma se dobbiamo fare il bioetanolo dal mais, che è un C4, che è una coltura che energeticamente, insomma, ci chiede molto, poi alla fine, insomma, le problematiche non sono mica così semplici, quindi dobbiamo anche dircele queste cose qua. Ci sono delle prospettive interessanti, sì, finalmente, sui cosiddetti biocarburanti di seconda generazione, cioè finalmente si è riusciti a rompere le catene di carbonio per tirar fuori amidi e zuccheri, le catene di carbonio che stanno nelle ramaglie, nella paglia, nella cellulosa, nell'emicellulosa, no? Nelle cose più povere, e se da queste robe qui più povere riusciamo a tirar fuori invece cose ricche come di biocarburanti, finalmente, adesso sembra che la prima grande fabbrica di biocarburanti seconda generazione in provincia, in Piemonte, fra Torino e Vercelli, parte, sta partendo, stiamo a vedere, ma soprattutto stiamo a vedere che ruolo gli agricoltori esercitano in quell'operazione lì. Semplici consegnatari di materia prima o protagonisti del valore aggiunto, perché quella è la discussione da fare con i nostri amici anche della Confederazione di quei territori, e qui la discussione è aperta. E un'altra filiera importante è quella del biogas che si ottiene attraverso uno stomaco, un digestore anaerobico dove vanno dentro liquami zootecnici, reflui zootecnici e anche frazioni vegetali. Attraverso un processo i batteri attaccano questa sostanza organica e producono del gas che va a un motore statico, a un grande motore di camion, che girando produce un alternatore, produce energia elettrica. Oppure, e questa è la novità che molti paesi nord europei stanno percorrendo a grandi fagate, il biometano. Il biometano che cos'è? È il metano della vostra cucina, esattamente lo stesso identico, nel senso che è un biogas purificato. Il biogas attualmente ha un contenuto in CH4, in metano, del 54%, attraverso un processo di purificazione lo si porta al 96% di contenuto in metano, ed è esattamente identico al metano fossile che viene dalla Gazprom o dall'Algeria, soltanto che è fatto in un processo di sostenibilità ed viene pompato nelle reti oppure alimentare. L'Italia è il primo mercato di parco di veicoli a metano d'Europa, 600.000 automobili in Italia a metano, e quindi se abbiamo del biometano possiamo far andare un pezzo del nostro parco dei veicoli. È una prospettiva interessante. La Merkel che cosa ha fatto? No, il capo del governo tedesco ha deciso che entro il 2030 il 10% di tutto il gas naturale che la Germania consuma proverrà attraverso la digestione anaerobica, cioè attraverso il biogas e il biometano. Perché in questo modo quei soldi non vanno alla Gazprom, ma stanno dentro i cancelli della Germania e danno una mano a quegli agricoltori. Naturalmente bisogna privilegiare le filiere che stanno in piedi, le filiere che hanno una loro sostenibilità energetica, naturalmente, e questo è un lavoro da affinare sulla quale bisogna fare delle buone cose. Sul fronte delle biomasse legnose io vorrei solo, salterei molte cose, vi darei solo un dato delle cifre. Le biomasse legnose rappresentano un mercato di 2,3 miliardi di euro di valore. Sono 22,8 milioni di tonnellate di combustibile a base di legno consumate nel 2009, 4,4 milioni di famiglie hanno consumato 19 milioni di tonnellate di legno ad alberi. Nel 2008 risultavano installati 4,9, quasi 5 milioni tra stufe tradizionali, camini e termocucine, impianti che purtroppo non hanno molta efficienza, ma finalmente stanno arrivando nuove tecnologie di trasformazione energetica molto più virtuose. L'Italia è il primo consumatore europeo di pellet, consuma 1.200.000 tonnellate di pellet, ma ahimè l'Italia è il primo importatore mondiale di legna da ardere. Dopo di noi viene il Giappone, cioè il primo importatore. Cioè abbiamo 10 milioni di ettari di boschi e di foreste, in gran parte che giacciono in stato di abbandono, di mancanza di gestione forestale sostenibile, e ci permettiamo di importare su quantità inenarrabili di... La Puglia consuma 1 milione di tonnellate di legna da ardere all'anno, secondo gli ultimi dati APA, cioè ISPRA. Ma noi dalle biomasse legnose possiamo fare termica a scala domestica, possiamo fare piccole e medie reti di teleriscaldamento, possiamo fare cogenerazione termico-elettrica e possiamo fare delle frigorie, cioè possiamo fare il fresco. Non ho avuto il tempo di presentarvi perché il tempo corre, voglio rapidamente andare verso le mie conclusioni, ma dove abbiamo la possibilità di avere la termica attraverso le biomasse, acqua a 80 gradi, attraverso un assorbitore facciamo acqua a 6 gradi e facciamo le frigorie, raffreschiamo, d'inverno ci caldiamo ed estate switchiamo e facciamo il raffrescamento, perché spesso abbiamo bisogno di attaccare il raffrescamento. E quindi agriturismi, aziende agricole, realtà che si sono organizzati per fare anche questa operazione. Ormai le tecnologie sono mature a tutti i livelli, non ve le illustrerò. Reti di teleriscaldamento ormai sono diventate esperienze interessanti, non solo più nel nord Europa, ma nei nostri territori cominciano ad esserci interessanti, che possono diventare teleriscaldamento ma anche teleraffrescamento, esperienze molto interessanti. E poi cogenerazioni, naturalmente cogenerare a piccola e media scala, fare termico elettrico insieme, naturalmente partendo dall'attenzione di non buttare la termica, purtroppo i grandi impianti possiamo dirlo, i grandi impianti a Cutro, a Crotone, che fanno 10, 20, 30 megawatt elettrici, buttano via tutta la termica ed è una follia. Cioè noi diamo gli incentivi per produrre l'elettrico e per buttare la termica. È una roba che non sta in piedi, capite? Cioè è una contraddizione sulla quale il legislatore deve intervenire. Il fronte del biogas è un fronte interessantissimo, abbiamo delle opportunità a produrre 4, si arriva anche a 6,5 miliardi di normali metri cubi di biogas attraverso le cose che già abbiamo, è una strategia da sviluppare, attualmente presente nel nord Italia, ma anche nelle regioni del sud Italia è un fronte che può essere attivato. Ed infine l'esperienza dell'olio vegetale puro è un'esperienza interessante perché sta dando dei buoni risultati. In conclusione, sul fronte dell'energia, nelle politiche di promozione e sviluppo di biocombustibili legnosi vanno privilegiati piccoli e medi impianti per la produzione di energia termica a scala domestica, le reti di teleriscaldamento per le imprese e le comunità locali, la cogenerazione progettata a partire dai fabbisogni termici. La formula dei contratti, cioè la capacità di vendere la termica, ha coinvolto molte imprese agricole in molte realtà europee, è un modello replicabile anche in questa regione ed è una filiera assolutamente interessante. Le grandi centrali a biomasse sono sempre avulse dal territorio dove sono insediate e si approvvigionano mercati lontani e dissipano enorme quantità di termica. Sul fronte del biogas sappiamo che ci sono grandi prospettive di sviluppo, è un fronte sul biogas e biometano da percorrere, merita quindi una forte attenzione. Il digestato, che è il prodotto che residua dalla digestione, è un ottimo fertilizzante che arricchisce di sostanze organiche i nostri terreni e ci può fare molto bene. E infine, sui biocarburanti dobbiamo guardare con grande attenzione ai biocarburanti di seconda generazione, perché è di questi che probabilmente sui quali dovremo puntare le nostre attenzioni. E quindi io in questo modo vi ringrazio per la vostra attenzione.